Mondo presenta Non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Oggi siamo tristi perché il maestro Testi ci dà l'ultima sua partecipazione a questa serie. Ma per questo però io dico non siamo tristi, ma siamo tristi perché è l'ultima.
Esatto.
E quindi ci fa piacere che sia qui ancora e che ci fa piacere che termini oggi questa serie particolare sul pianoforte con quale strumento oggi?
In realtà oggi parliamo solo del quartetto per archi.
Ah, non parliamo più di pianoforte.
No, di pianoforte, assolutamente. Bene, quartetto per archi perché è un tipo di formazione qualche volta un po' messa da parte dai non cultori della materia, perché si pensa che sia noiosa, abbastanza prolissa, invece ci sono dei momenti di altissima qualità musicale, forse anzi gran parte delle più belle composizioni sono proprio per questa formazione. Quindi quando si parla di quartetto, innanzitutto sono quartetti d'archi, quindi sono due violini, una viola, che è leggermente più grande del violino, per una voce un po' più profonda, e il violoncello, che chiaramente fa la parte del basso. Tantissimi compositori si sono cimentati nello scrivere opere per il quartetto d'archi. Quest'oggi cominciamo con Franz Schubert e il bellissimo quartetto numero 14, il Re minore di 810, che è stato soprannominato anche La morte e la fanciulla, perché nel secondo movimento c'è un celebre tema, il tema del lead, quindi della canzone scritta da Schubert, dal titolo Der Tod und das Mädchen, che è praticamente appunto la morte e la fanciulla. È una cosa bellissima perché c'è il dialogo proprio di una giovanissima donna con la morte e c'è un tema che fa venire veramente i brividi. Schubert era solito scrivere tantissimi lead, quindi brani per pianoforte e canto, e lui traspone questo tema anche su questo quartetto per archi. Da pensare che questo quartetto così maturo, così intenso, è stato scritto con Schubert che aveva 20 anni, quindi oggi credo che sarebbe impensabile riuscire ad avere dei compositori così giovani.
Anche perché penso che poi alla fine oggi uno a 22 si sarebbe suicidato.
Sì, probabilmente sì.
Cioè, proprio come derivazione psicologica.
Sì, esatto. E quindi ecco, mentre appunto questo lead appunto scritto a 20 anni, come dicevo, praticamente qualche anno dopo, 7 anni dopo, nel 1824, lui compone ecco questo quartetto con il solito tema. Esattamente. Quindi il quartetto lo ascolteremo soltanto nel suo movimento iniziale, che è appunto un allegro, dura circa 12 minuti, e lasciatevi trasportare dalla musica.
Bene, ma se è allegro il primo poi finisce male con un adagio?
No, non finisce male.
Meno male. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Bene, dopo Schubert ritorniamo indietro, andiamo avanti.
Andiamo avanti con Beethoven, in particolare con un quartetto molto importante, quartetto Rasumovsky, opera 59 numero 1, e qui ascoltiamo sempre il primo tempo. Questo quartetto fu dedicato a questo conte Andrea Rasumovsky, russo, ambasciatore russo che era a Vienna, e era anche un ottimo violinista. Sembra che Beethoven, per ringraziarselo, gli abbia promesso di inserire in ognuna di queste composizioni un tema popolare russo. È stato scritto quando Beethoven aveva soltanto 35-36 anni, insieme ad altre grandi composizioni come la Quinta Sinfonia, le grandi sonate L'Appassionata, L'Aurora, insomma, ecco l'opera 53-57 della sua produzione. Quindi un grande quartetto d'archi in cui c'è il violoncello che comincia il tema, che viene subito poi seguito dagli altri strumenti, ma molto molto drammatico. In un certo senso segna lo spartiacque del Beethoven nella prima maniera, molto più classico, proiettato invece con questo quartetto d'archi nella seconda parte della sua vita e del suo modo di comporre, proiettato alla grande, proprio verso le grandi composizioni monumentali e molto piene di dramma. Ecco, quindi questo è un aspetto molto particolare di continua trasformazione della musica beethoveniana. Si lega al classicismo, ma via via con gli anni diventa sempre più romantica, quindi conquistando sia il favore del pubblico, ma anche quello dei suoi colleghi musicisti. C'è da dire che questi quartetti non sono concepiti come lo erano magari nel momento classico da altri compositori, per essere eseguiti appunto in un clima intimo fra le mura domestiche. Questi erano proprio quartetti da concerto e erano riservati, destinati proprio a grandi musicisti per la complessità tecnica, le difficoltà appunto da superare sono molteplici, i dialoghi sono molto intensi, quindi bisogna avere una padronanza dello strumento, diciamo così, non da dilettante o da buon dilettante, che bisogna essere dei veri e propri professionisti.
Bene, interessante, interessantissimo. Quindi ripetiamo il
brano. Allora, sì, Beethoven, quartetto per archi, opera 59 numero 1 in fa maggiore, detto di Rasumovsky, e il primo tempo.
Buon ascolto. Thank you. Allora, il passato Beethoven, passiamo a Mendelssohn.
Esatto.
Con che cosa di bello?
Allora, sempre il quartetto, un altro quartetto, quartetto in fa minore, sempre naturalità di fa, ma questa volta da fa maggiore passiamo al fa minore, 80 numero 6. Allora, Mendelssohn dovete sapere che è stato un grandissimo musicista dell'Ottocento, a torto secondo me dimenticato, perché il suo modo di comporre, la sua freschezza, la sua capacità di bilanciare gli elementi drammatici con quelli gioiosi all'interno della composizione erano memorabili. E se voi ascoltate alla musica una bella sinfonia e non sapete di chi sia l'autore, potete essere certi che probabilmente è Mendelssohn. Quindi questo quartetto ha una storia un po' triste anche, nonostante lui si chiamasse Felix, Felice di nome. E Schumann stesso disse che il caso l'aveva dotato fin dalla nascita di un giusto nome. Purtroppo la sua fine fu repentina, a soli 37 anni, e lo stesso anno della morte della sorella, Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn è stata una grandissima compositrice, io stesso ho eseguito alcune sue composizioni, una delle poche grandi compositrici dell'Ottocento, possiamo citare l'altra che era Clara Schumann, anche una grandissima pianista. Fanny Mendelssohn spesse volte suonò con Mendelssohn a quattro mani, ovviamente sul pianoforte, ma compose e eseguì vari concerti anche da solista. Ricordiamo che Mendelssohn è stato anche l'ideatore del conservatorio, il primo conservatorio in Germania nasce grazie a Mendelssohn e a Schumann alla fine, a Lipsia, quindi è stato lui che riscoprì nel 1838 Bach con la passione di San Matteo, praticamente fu lui che ritornò ad eseguire Bach dopo più oltre 100 anni praticamente di oblio e riportarlo al grande pubblico. Ovviamente i compositori e i musicisti conoscevano Bach, lo eseguivano, ma nelle mura domestiche non c'erano concerti che presentassero la musica di Bach così di frequente come accade oggi. E quindi questa rinascita bachiana si deve a Mendelssohn, che era un uomo coltissimo, con un grande gusto musicale, veramente, dico sempre, un vero e proprio genio della musica. Quindi lui scrive questo quartetto d'archi pensando alla sorella che morirà a maggio. Il quartetto praticamente viene composto subito dopo, probabilmente durante l'estate, e Mendelssohn morirà a novembre a causa di una serie di infarti e alla fine un ictus che lo paralizzerà e lo porterà alla morte. Mentre gli altri quartetti erano tutti abbastanza gioiosi, positivi in un certo senso, già la tonalità di impianto di questo quartetto, il minore, in fa minore, evoca un senso di profonda inquietudine. Effettivamente fin dall'inizio dell'allegro vivace che noi ascolteremo ci sono dei tremoli concitati che danno al primo tema una modalità, un modo irrequieto e molto tormentato, e soltanto con il secondo tema si avrà maggiore pacatezza. Però questo già dimostra la tristezza e anche l'inquietudine che lui aveva per la morte prematura della sorella. Ecco, quindi questo.
Ma sono morti tutti e due dello stesso male? O?
No, credo che Fanny avesse problemi di tubercolosi, se non mi sbaglio.
Beh, sì, a quell'epoca.
Beh, quell'epoca era molto facile, insomma, ecco, contrarla.
Capitava. Bene, buon ascolto. Thank you.
Dopo questo bellissimo quartetto di Mendelssohn abbiamo l'ultimo brano che ascolteremo, che è il quartetto numero 8, denominato Dresda, di Dmitri Shostakovich. Questo brano fu composto nel 1860 e in memoria della guerra e soprattutto del bombardamento terribile che ebbe Dresda nel 1944. Io ho avuto modo di visitare più volte Dresda, di abitarvi anche per un lungo periodo, e vi assicuro che le immagini di questo bombardamento sono qualcosa di impressionante. Sembrava veramente di vedere una città rasa al suolo da una bomba atomica, tant'è che la prima volta che mi capitò di guardare una foto del bombardamento di Dresda, pensai che fosse Hiroshima o Nagasaki. Fu veramente letteralmente rasa al suolo, come vendetta da parte degli alleati per il bombardamento di Coventry eseguito da parte dei nazisti durante i loro bombardamenti in Inghilterra. Quindi ecco, questa cosa suscitò tantissimo dolore, anche perché Dresda era considerata la Firenze sull'Elba, poche vestigia rimasero intatte, la maggioranza della parte antica venne distrutta, e quindi Shostakovich compose questo triste e drammatico quartetto proprio per ricordare quell'enorme sciagura. Noi ascolteremo solo il largo e l'allegro molto, sono i primi due movimenti iniziali. Sentirete fin dall'inizio questa inquietudine, questa tensione profonda che il compositore scrive proprio per richiamare alla mente il dramma della guerra. E allo stesso tempo lui ci mette anche la sua firma. Allora, voi dovete sapere che già dai tempi di Bach, qualche volta i compositori mettevano la propria firma utilizzando le note. E in particolare funziona molto bene perché nella notazione anglosassone ad ogni lettera corrisponde una nota. Per esempio il La è A, il Si per esempio è B, il Do corrisponde a C. Quindi abbiamo le lettere d'alfabeto A, B, C, D, E, F, G, e H per Si bemolle, e ecco quindi che abbiamo una parte dell'alfabeto per le sette note. E Dmitri Shostakovich metterà la D iniziale, corrisponde al Re, e SCH, praticamente, che corrisponde in un certo senso a Mi bemolle, Do, Si naturale. E questo tema, Re, Mi bemolle, Do, Si, verrà utilizzato come firma all'interno del quartetto ed eseguito chiaramente più volte e anche come tema iniziale. E questo è per la traslitterazione praticamente di Dmitri Shostakovich. Bach stesso, ai suoi tempi, utilizzava BACH, praticamente che corrispondevano a Re, Mi bemolle, Do, Si. Ecco, praticamente lui faceva questo giochino e metteva nella praticamente
la firma
in questi brani. Scusate, correggo un attimo. E la parte in realtà BACH sono Si, La, Do, Si bemolle. Ecco, questa è la dicitura esatta di Bach, esattamente. Qui, allora, praticamente Shostakovich utilizza questa firma proprio come se fosse una conclusione di tutti i suoi quartetti, e questo probabilmente è il più drammatico che lui scrive. Quindi sentirete un tipo di musica molto moderna, non dissonante ma moderna, perché è composta comunque negli anni 60, e Dmitri Shostakovich amava comporre cose anche molto più dissonanti, ma tornerà un po' sui suoi passi perché gli veniva richiesto dal regime sovietico, che non tollerava musica troppo dissonante, e quindi ecco, lui cercherà di essere moderno ma nella classicità in un certo senso.
Grazie mille di questa spiegazione. Devo dire che conosco molto bene l'area Erfurt, Weimar, Dresda, Lipsia, eccetera, quindi posso condividere anche tanti sentimenti che si provavano quando ci sono andato io, che c'era ancora il muro.
Esatto.
Per cui, insomma, sì, è una cosa pesante da ricordare anche.
Sì, assolutamente, soprattutto pensare che sono state perse dei monumenti unici al mondo. È chiaro che gli alleati dovessero dare un segnale forte di conclusione definitivo, quindi cominciarono a bombardare a tappeto, ma su Dresda veramente vennero sganciate talmente tante tonnellate,
come hanno fatto insomma, con Montecassino, Roma e Firenze.
Sì, esatto. Perché sì, però Roma e Firenze, insomma, relativamente, Montecassino sì, Dresda è stata veramente rasa al suolo. È rimasta in piedi soltanto la Zwinger e praticamente il castello, parte del castello e il Semperoper in parte, ecco.
Bene, ci salutiamo così, senza rancore
assolutamente,
né con i tedeschi né con gli angloamericani, anche se meriterebbero forse ambo, cioè tutti e tre.
Esatto.
Comunque la guerra è un incitamento a evitarla.
Esatto. E con la musica si può evitare.
Ti ringrazio di tutto e spero che ci sia un futuro ancora.
Lo spero anch'io.
Qua, anche per mandare avanti l'illustrazione, la spiegazione di tanta musica che c'è e perché la musica è infinita.
Certo.
Buona settimana a tutti, ci sentiremo con il prossimo ospite la settimana prossima.
Grazie e a risentirci.
Ciao.